funzione sia quella di cortecce sensoriali, visivo, udito, olfattive,
sia anche con i diversi gruppi
calamici sensoriali, il corpo mediale, il corpo funzionale laterale. Perché questo? Questo perché il talamo è la prima stazione a cui arrivano informazioni sensoriali nel nostro cervello. Quindi il talamo proietta contemporaneamente queste informazioni alla neocorteccia e alla amigdala. La neocorteccia elabora in maniera più dettagliata gli stimoli che gli arrivano dal talamo e quindi rinvia queste informazioni alla amigdala. A che cosa serve, vi dicevo, avere queste due vie? Fondamentalmente ciò serve perché la via che dal talamo alla amigdala porta le informazioni è una via estremamente rapida. Le informazioni sensoriali arrivano dalla periferia del nostro corpo al talamo ed ecco che il talamo le invia immediatamente alla amigdala. Quindi l'amigdala può subito attivarsi per verificare se queste informazioni sono potenzialmente pericolose. È una via rapida, però è anche una via abbastanza grossolana, perché i dettagli dell'informazione sensoriale non vengono elaborati dal talamo ma dalla neocorteccia. Quindi una volta elaborati questi dettagli della neocorteccia vengono inviati anch'essi all'amigdala. La via neocorticale però, proprio perché richiede la stazione talamica, l'elaborazione neocorticale è una via più lenta rispetto alla via talamica. Quindi la prima via, quella che dà il talamo, è quella che ci consente di attivare subito l'amigdala. Però è una via abbastanza imprecisa, è molto rapida ma imprecisa. La seconda via, quella che proviene, che arriva all'amigdala da parte della neocorteccia, è una via molto più precisa ma anche una via più lenta. Ecco che un circuito di questo tipo è estremamente importante dal punto di vista evolutivo. Perché questo? Perché nel famoso esempio in cui noi vediamo un serpente, ecco che il talamo ci invia delle informazioni che sono abbastanza grossolane all'amigdala. L'amigdala si attiva e nel caso noi identifichiamo queste informazioni come potenzialmente pericolose, ecco che scappiamo. Abbiamo già messo in atto la nostra risposta legata alla paura. Contemporaneamente arriveranno poi i dettagli delle informazioni elaborate dalla neocorteccia, i quali ci diranno come era fatto quel serpente, che forma aveva, che colore aveva. Però questo una volta che noi abbiamo già messo in atto la risposta legata alla paura, una volta che ci siamo già messi in salvo. Ecco quindi l'utilità di avere due vie, una via rapida che ci consente di attivare eventualmente il sistema di allarme legato all'amigdala e quindi di attivare tutte le risposte corporee che abbiamo visto, una via più lenta che ci definisce i dettagli dell'informazione sensoriale che però proprio perché è più lenta non potrebbe essere così efficace evolutivamente. Queste due vie, dal nome dello studioso che l'ha studiato in dettaglio, appunto le ha chiamate la strada alta e la strada bassa. La strada bassa è quella che dà il talamo, quella sottocorticale, la strada alta è quella invece neocorticale. Vi ripeto, un circuito così fatto funziona in maniera estremamente efficace perché ci consente di metterci in allarme e quindi porsi in salvo anche se non conosciamo molto bene i dettagli dell'informazione sensoriale stessa. Alle volte ci capita di sentire dei rumori strani, ecco che immediatamente ci mettiamo in allerta, ecco che viene attivata la strada bassa, poi guardiamo la nostra corteccia uditiva, ci definisce i dettagli di quell'informazione o quella visiva e vediamo che effettivamente quello invece poteva benissimo non essere uno stimolo potenzialmente pericoloso. Però intanto il nostro corpo si è già preparato a rispondere al pericolo. Dicevo, un circuito così fatto è evolutivamente molto importante, quindi è presente, lo troviamo conservato a partire dai rettili in tutti i mammiferi fino all'uomo. E con questo chiudiamo per adesso l'argomento amigdala. Vi dicevo però, il circuito legato alla paura, sottolineo la parola circuito, non è fatto da una sola struttura ma da un insieme di strutture cerebrali differenti. Un'altra struttura che svolge un ruolo fondamentale nell'elaborazione degli stimoli legati alla paura è la corteccia prefrontale. Corteccia prefrontale che voi sapete già molto bene partecipare a tutte quelle che sono le espressioni emotive dell'uomo. Avete già sentito parlare del caso di Phineas Gage, quel soggetto in cui è stata lesionata una parte della corteccia prefrontale e il cui comportamento era notevolmente cambiato rispetto al periodo precedente la lesione. Corteccia prefrontale che in maniera molto schematica, la corteccia prefrontale è una struttura estremamente complessa ed eterogenea, però in maniera molto schematica possiamo suddividere una porzione centrale, più propriamente chiamata mediale, e una porzione più esterna, più laterale, la corteccia prefrontale laterale e la corteccia prefrontale mediale. Quella che è particolarmente coinvolta nella regolazione degli stati emotivi è la corteccia prefrontale mediale. Come agisce la corteccia prefrontale mediale? Sul ruolo che la corteccia prefrontale mediale può avere nella regolazione degli stati emotivi e quindi anche dello stato legato alla paura, abbiamo diversi esperimenti, tutti che ci fanno vedere che se noi lesioniamo la corteccia prefrontale mediale nel nostro topolino di laboratorio, aumenta enormemente lo stato di paura. Quindi l'effetto opposto di quello dell'amigdala: se lesionavamo l'amigdala diminuiva lo stato emotivo legato alla paura, se lesioniamo la corteccia prefrontale invece aumenta enormemente. Contemporaneamente in soggetti normali, qui facciamo vedere immagini emotivamente coinvolgenti, la corteccia prefrontale aumenta notevolmente la propria attività. Quindi anche quando siamo in situazione di paura, oltre ad aumentare l'attività dell'amigdala, aumenta anche l'attività della corteccia prefrontale mediale. Come funziona, vi dicevo, la corteccia prefrontale mediale? Un esperimento particolarmente importante per capire il funzionamento e il meccanismo di azione della corteccia prefrontale mediale è stato quello di registrare l'attività dell'amigdala in presenza di stimolazione della corteccia prefrontale stessa. Cioè stimolavamo la corteccia prefrontale mediale e registravamo l'attività dei neuroni dell'amigdala. Quindi, non so se riuscite a vedere quella traccia di registrazione. Allora, questo, questi qua sono i neuroni dell'amigdala, l'attività dei neuroni dell'amigdala prima della stimolazione della corteccia prefrontale mediale. Qui hanno una certa attività ben evidente. Ecco che a questo intervallo, non so, ecco, qua stimoliamo la corteccia prefrontale mediale. Cosa succede ai neuroni? Cosa succede ai neuroni dell'amigdala? Vedete, subito dopo la stimolazione della corteccia prefrontale mediale, i neuroni dell'amigdala diminuiscono enormemente la propria attività. Qua l'attività dei neuroni dell'amigdala è praticamente nulla. Quindi è come se avessimo messo il silenziatore ai neuroni dell'amigdala. La stimolazione prefrontale inibisce l'attività dell'amigdala. Quindi la corteccia prefrontale è in grado di andare a regolare direttamente l'attività dell'amigdala e questo tipo di regolazione sembrerebbe essere una regolazione di natura inibitoria. Cioè, stimolando la corteccia prefrontale diminuiamo l'attività dell'amigdala. Come fa la corteccia prefrontale a diminuire l'attività dell'amigdala? Voi tutti sapete che nel nostro cervello abbiamo dei neuroni, delle sinapsi così chiamate eccitatorie, che sono caratterizzate dal fatto di avere un aumento dell'attività dei neuroni stessi, e delle sinapsi invece chiamate inibitorie, che determinano una diminuzione dell'attività dei neuroni. Sinapsi eccitatorie legate principalmente ad esempio al glutammato, in cui abbiamo una depolarizzazione; sinapsi invece inibitorie, in cui abbiamo una iperpolarizzazione. Il principale neurotrasmettitore delle sinapsi inibitorie nel nostro cervello e anche nella amigdala è il GABA. Che cosa succede alle sinapsi eccitatorie, alle sinapsi inibitorie all'interno della amigdala quando stimoliamo la corteccia prefrontale mediale? Ecco che la stimolazione della corteccia prefrontale mediale determina un aumento dell'attività delle sinapsi inibitorie. Vedete, lassù abbiamo la stimolazione della corteccia prefrontale mediale. Quel picco che vedete cerchiato in blu sono le nostre sinapsi inibitorie presenti all'interno della amigdala. In seguito alla stimolazione della corteccia prefrontale mediale aumenta enormemente l'attività inibitoria nella amigdala. Aumentando l'attività inibitoria, ecco che l'attività eccitatoria presente sempre all'interno della amigdala diminuisce significativamente. Quindi la corteccia prefrontale mediale, grazie alle sue connessioni anatomiche, è in grado di andare direttamente ad aumentare l'attività inibitoria all'interno della amigdala e di conseguenza a diminuire l'attività eccitatoria. Ecco che l'attività dell'amigdala stessa viene diminuita, viene modulata. Su questo concetto di regolazione della corteccia prefrontale mediale dell'amigdala oggigiorno si stanno focalizzando la maggior parte dei nostri studi, sia per quanto riguarda la terapia di diversi disturbi legati alla paura, sia per quanto riguarda diversi aspetti evolutivi. Ora ne vedremo alcuni. Vi apro una parentesi: ci sono dei farmaci, gli ansiolitici, che sono in grado di andare a avere un effetto del tutto simile a quello della corteccia prefrontale mediale. Che cosa fa un farmaco ansiolitico? Fondamentalmente, un farmaco ansiolitico, le benzodiazepine, il Valium, vanno a potenziare l'attività inibitoria, l'attività GABAergica. Questo perché le benzodiazepine si legano direttamente a quei famosi recettori ionotropi per il cloro che venivano attivati dal GABA e ne potenziano l'attività. Quindi gli ansiolitici servono per aumentare l'attività GABAergica. Uno dei principali bersagli neurali degli ansiolitici è appunto l'amigdala. Chiudiamo questa parentesi e torniamo alla nostra regolazione della corteccia prefrontale mediale sull'amigdala. Allora, la corteccia prefrontale mediale è collegata in maniera bidirezionale con l'amigdala. Che cosa vuol dire essere collegati in maniera bidirezionale? Vuol dire che la corteccia prefrontale mediale invia delle connessioni anatomiche all'amigdala, ma riceve anche delle informazioni dall'amigdala stessa. Quindi ci sono dei neuroni che dalla corteccia prefrontale mediale inviano il proprio assone all'amigdala, ma ci sono dei neuroni anche nell'amigdala che inviano il proprio assone alla corteccia prefrontale mediale. Le prime connessioni anatomiche che si sono sviluppate nel corso dell'evoluzione sono state quelle che portavano le informazioni dall'amigdala alla corteccia prefrontale mediale. Quindi in tutti i mammiferi noi troviamo delle notevoli connessioni che collegano l'amigdala con la corteccia prefrontale mediale. Perché questo, secondo voi? Perché le prime connessioni che si sono sviluppate sono state quelle che portavano informazioni dall'amigdala alla neocorteccia e non viceversa? È venuta dopo, ma in realtà la neocorteccia la troviamo già in tutti i mammiferi.
Non dei mammiferi, ma in generale.
Io parlo dei mammiferi, perché nei reti, negli uccelli abbiamo tutto una struttura completamente diversa. Perché secondo voi si sono sviluppate prima le connessioni che informavano la neocorteccia, che portavano informazioni dall'amigdala alla neocorteccia e non viceversa? perché era fondamentale informare la neocorteccia di una situazione di pericolo. Cioè la prima cosa che l'amigdala fa è informa gli altri centri del cervello che siamo in una situazione di pericolo. Ciò che viene dopo evolutivamente è il fatto di riuscire da parte della neocorteccia a regolare l'amigdala stessa. Evolutivamente però, vi ripeto, questo viene dopo. Nel senso che è fondamentale informare il nostro cervello che siamo in una situazione di pericolo, quindi il primo aspetto, le connessioni che dall'amigdala portano informazioni alla neocorteccia. Successivamente la nostra neocorteccia cerca di regolare l'attività dell'amigdala stessa. La cosa interessante è che queste connessioni che dalla corteccia prefrontale vanno sull'amigdala e quindi che consentono la regolazione dell'amigdala stessa sono particolarmente sviluppate nei primati e nell'uomo. Io vi ho sempre detto che il circuito della paura è un circuito che si è evolutivamente conservato in tutti i mammiferi. Ecco che però vediamo, questa è una differenza evolutiva. Cioè il fatto che nell'uomo soprattutto abbiamo un aumento notevole delle connessioni anatomiche che dalla corteccia prefrontale mediale scendono sull'amigdala, consentono di regolare l'amigdala. Su questo aspetto di regolazione da parte della corteccia prefrontale mediale sull'amigdala, ad esempio Damasio specula, cioè il nostro cervello, la nostra parte razionale del nostro cervello e la nostra neocorteccia che evolutivamente sta cercando di regolare sempre di più i centri emotivi, i centri sottocorticali legati alle emozioni. Quello che vi avevo già accennato è che queste connessioni discendenti dalla corteccia prefrontale mediale all'amigdala sono connessioni che, essendo comparse evolutivamente più tardi, si sviluppano molto più lentamente. Sono presenti, cioè sono in via di maturazione fino a 12-14 anni nell'uomo. Quindi sono delle connessioni fortemente influenzate dall'ambiente esterno. Ecco che da ciò deriva il fatto che le esperienze di vita che facciamo nei primi anni sono in grado proprio di regolare queste connessioni, la formazione e la struttura di queste connessioni, e quindi di regolare la nostra capacità di regolare gli stati emotivi. Esperienze traumatiche fatte nei primi anni di vita possono portare a una notevole alterazione di queste connessioni e quindi portare a disturbi proprio legati alla regolazione dei nostri stati emotivi. Vi ripeto perché questo, perché queste connessioni sono quelle che evolutivamente compaiono per ultime e quindi sono quelle che si sviluppano più lentamente nell'uomo. E quindi lo sviluppo di queste connessioni è fortemente influenzato dall'ambiente esterno. L'importanza, vi ripeto, di queste connessioni è quella che il nostro cervello, la parte di neocorteccia più sofisticata del nostro cervello, sta cercando di regolare nella maniera più efficiente possibile i nuclei sottocorticali legati alla regolazione delle emozioni. Recentemente si è stato in grado, proprio il gruppo di Damasio, di registrare l'attività di alcuni neuroni nella corteccia prefrontale mediale di un paziente, quando a questo soggetto venivano fatte vedere diverse fotografie con un particolare contenuto emotivo. Ecco che si vede che alcuni neuroni della corteccia prefrontale mediale si attivano enormemente quando il soggetto vede delle fotografie legate a situazioni di paura, potenzialmente pericolose. Un coltello insanguinato, una scheggia in un occhio, sono fotografie abbastanza fastidiose e si vede che i neuroni della corteccia, alcuni neuroni della corteccia prefrontale mediale, questi qua in basso, si attivano enormemente quando il soggetto vede questi stimoli legati alla paura. si attiva normalmente la corteccia prefrontale mediale ed ecco che va a regolare l'amigdala. La cosa di cui non conosciamo assolutamente il perché, ma che si osserva in quasi tutti questi neuroni, è questo intervallo. Vedete, in questo spazio questi neuroni non sono attivi, noi non lo sappiamo assolutamente però il perché di questo. Tra l'altro io do per scontato che voi sappiate molto bene che cosa sono tutte quelle colonnine. Quelle non sono altro che dei potenziali di azione. Allora, vi dicevo, la corteccia prefrontale mediale è la struttura che nella nostra neocorteccia è incaricata di regolare i nuclei sottocorticali quali l'amigdala. Però abbiamo una parte estremamente sofisticata della nostra neocorteccia prefrontale che è quella laterale. Che ruolo svolge la corteccia laterale in questa regolazione degli stati emotivi? La corteccia prefrontale laterale non è in grado, non presenta delle connessioni anatomiche con l'amigdala. Lei non è in grado di andare direttamente a regolare l'amigdala. Riceve alcune connessioni dall'amigdala, quindi viene informata sulla presenza di potenziali pericoli, ma lei non è in grado di andare a regolare l'amigdala stessa. La corteccia prefrontale laterale è la parte, vi dicevo, più cognitiva del nostro cervello, voi l'avrete già visto in tanti altri corsi per quanto riguarda la working memory, la pianificazione delle nostre azioni e la regolazione della nostra personalità. La corteccia laterale, vi ripeto, non è in grado di andare a regolare l'amigdala. Quindi che cosa farà? Andrà a regolare l'attività della corteccia prefrontale mediale. E dov'è che corteccia prefrontale mediale e corteccia prefrontale laterale si incontrano per sviluppare questo tipo di regolazione? In quella che viene chiamata corteccia cingolata anteriore. Purtroppo vi dicevo, questo corso è molto compatto, io della corteccia cingolata anteriore non posso entrare nei dettagli. Quindi tutto questo lasciamolo perdere, questo, e arriviamo di nuovo al nostro circuito corteccia prefrontale in generale, senza distinzione tra corteccia cingolata e corteccia mediale, il nostro circuito di regolazione della corteccia prefrontale sull'amigdala. Per farvi capire l'importanza di queste connessioni per quanto riguarda proprio la nostra capacità di regolare i nostri stati emotivi, vi presento un esperimento fatto recentemente nel 2002 da Gabrielli, vi ripeto, né date né nomi dovete saperle. Un esperimento molto semplice: a diversi soggetti erano presentate delle immagini legate a stimoli emotivamente coinvolgenti, un coltello insanguinato, un piumagno che entrava dentro la bocca, uno scarafaggio che entrava nell'orecchio, qualcosa di abbastanza fastidioso, e gli si studiava intanto l'attività cerebrale di queste diverse strutture mentre il soggetto vedeva queste immagini. Questa è la prima fase, attività cerebrale mentre il soggetto vedeva le immagini emotivamente salienti. A questo punto a questi soggetti veniva chiesto di elaborare ognuno per conto proprio una propria storia cognitiva in modo tale da diminuire in maniera cognitiva il contenuto emotivo di queste immagini. Ad esempio, prova a immaginare che quel coltello insanguinato in realtà sia il coltello di un macellaio che sta tagliando una bella fiorentina. Ecco, ognuno si doveva creare una propria storia cognitiva che fosse in grado di diminuire il contenuto emotivo delle immagini stesse. Contemporaneamente questi ricercatori andavano a indagare quali erano appunto le strutture cerebrali che si attivavano significativamente durante questa seconda fase, cioè l'elaborazione cognitiva. Alla fine le immagini venivano di nuovo ripresentate al soggetto e il soggetto doveva dire quanto per lui erano fastidiose quelle immagini oppure no, dopo che aveva creato questa propria storia cognitiva. Quindi la terza fase è la ripresentazione delle immagini. Quindi la prima e la terza fase erano molto simili tra di loro, il soggetto vedeva le immagini. Però nella terza fase il soggetto aveva avuto questo approccio cognitivo per cercare di diminuire il contenuto emotivo. Che cosa succede nel nostro cervello quando andiamo a svolgere queste diverse operazioni? Quello che hanno osservato questi ricercatori è che nella prima fase, cioè quando il soggetto per la prima volta vedeva queste immagini particolarmente fastidiose, aumentava enormemente l'attività della amigdala. Nella seconda fase, quando il soggetto aveva questo approccio cognitivo, aumentava enormemente l'attività della corteccia prefrontale, sia di quella laterale che di quella mediale. Ed ecco che in conseguenza di questa seconda fase, quando al soggetto venivano di nuovo ripresentate le stesse, le medesime immagini, nel cervello di questi soggetti l'attività dell'amigdala era notevolmente diminuita. Non si aveva più quell'enorme aumento che si era visto nella prima fase. Guardate, allora, questa colonna rappresenta la prima fase, questa colonna la seconda fase, questa colonna la terza fase. Questa è l'attività dell'amigdala, vedete, nella prima fase l'amigdala è notevolmente aumentata, nella seconda fase aumentava enormemente l'attività prefrontale, nella terza fase, la stessa, esattamente la stessa della prima, l'amigdala in questo caso però l'attività dell'amigdala era notevolmente diminuita. La cosa interessante che questi studiosi hanno trovato è che c'è una correlazione diretta proprio fra aumento dell'attività prefrontale e diminuzione dell'attività dell'amigdala. Cioè, in alcuni soggetti, tanto maggiore era l'aumento dell'attività prefrontale e tanto più l'amigdala diminuiva la propria attività. Un'altra cosa altrettanto interessante è che poi a tutti questi soggetti veniva chiesto: ma quanta paura hai avuto di questa immagine? Ecco che i soggetti in cui avevamo avuto un aumento notevole di attività prefrontale erano quelli che dicevano: no, adesso questa immagine non mi dà più fastidio. Cioè c'era un aumento altrettanto correlabile tra aumento di attività prefrontale e diminuzione del contenuto emotivo. Siete riusciti a seguire fino a qua la logica un po' di come è fatta la corteccia prefrontale, come agisce e di questo esperimento? Da quando è stato fatto questo esperimento ne sono stati fatti tanti altri, molto simili. Ve ne presento un altro, fatto più recentemente, in cui hanno fatto bene o male la stessa cosa, fatta da Gabrielli. Cioè gli hanno fatto vedere delle immagini, hanno detto cerca di avere un approccio cognitivo e poi successivamente durante questi approcci sono andati a verificare l'attività della corteccia prefrontale e dell'amigdala. In questo studio hanno fatto qualche cosa in più però. Oltre cioè a vedere che cosa succedeva nel cervello di questi soggetti mentre guardavano le immagini e mentre avevano questo approccio, a un altro gruppo di persone hanno dato l'informazione opposta, hanno detto cerca di bloccare le tue espressioni corporee. Non cercare di diminuire il contenuto emotivo in maniera cognitiva, ma cerca di bloccare le tue espressioni corporee. Cerca di sopprimere il tuo stato di paura. I diversi approcci. Non tanto se l'attività fisica potesse influenzare, ma che cosa succedeva a questi centri, corteccia prefrontale e amigdala, nel caso avessimo un approccio cognitivo, cioè fossimo in grado di interagire con il contenuto emotivo in maniera cognitiva, oppure nel caso invece noi fossimo in grado di inibire le nostre reazioni. Cioè di far sì che le tue mani non ti sudino tanto, di far sì che tu cerchi di non essere molto spaventato, di bloccare, proprio di frenare le tue emozioni, per vedere che cosa succedeva a questi centri. La cosa interessante è che, come già aveva visto Gabrielli, nel caso dei soggetti che guardavano immagini emotivamente coinvolgenti avevamo un aumento significativo dell'attività dell'amigdala. Nei soggetti invece che avevano un approccio cognitivo, con la regolazione dello stato emotivo di questi immagini si vede un aumento dell'attività prefrontale. Che cosa succedeva nei soggetti invece che avevano questo diverso approccio? Il sopprimere, cercare di sopprimere, di frenare le proprie emozioni. Quello che si osserva è che in questi soggetti rimane molto alta l'attività dell'amigdala. Cioè, nonostante il soggetto cerchi di frenare le proprie emozioni, l'amigdala continua ad avere un'attività estremamente alta. Quindi l'amigdala e la corteccia prefrontale rimangono ad avere un'attività estremamente elevata nel cervello di questi soggetti, mentre l'approccio cognitivo faceva sì che riuscissimo in qualche modo a modulare, a diminuire l'attività dell'amigdala, quindi il soggetto effettivamente diceva no, io non sono più spaventato. In questi soggetti a cui si chiede di frenare le risposte corporee, l'amigdala continua ad avere un'attività estremamente alta. Le conclusioni di questo esperimento sono molto soggettive. Secondo gli autori questo vuol dire che cercare di frenare in maniera abbastanza indiscriminata le nostre reazioni corporee non è in grado di regolare lo stato di paura, credo.
Ma questo perché non abbiamo controllo sui sistemi periferici come...
No, noi ce l'abbiamo il controllo sui sistemi periferici, però questo non va a modulare il contenuto emotivo. E quindi la struttura legata alla discriminazione del contenuto emotivo, la minga, rimane alta. Noi non moduliamo cognitivamente il contenuto emotivo, blocchiamo, regoliamo semplicemente le nostre risposte corporee. Dica, in realtà questi esperimenti danno adito a tante critiche, ha detto sinceramente.
Io non voglio sempre che non parlo verso il genere. Ecco, uno dei punti approcci diceva che la
James, ecco. Lo riprenderemo dopo perché Damasio poi si lega.
E quindi in questo senso questo esperimento va contro questo indirizzo.
In realtà questo esperimento cerca di capire che cosa succede ai centri nervosi legati alle emozioni, non tanto alla percezione della paura e ai sentimenti legati alla paura.
Quindi non vuole testare.
No, non vuole testare questo, vuole semplicemente capire cosa succede nel nostro cervello quando noi abbiamo un approccio cognitivo con gli stati emotivi. Cerchiamo di modulare in maniera cognitiva, così come aveva fatto Gabrieli, e invece quando abbiamo un approccio di natura completamente diversa, vogliamo sopprimere, semplicemente frenare le nostre risposte corporee. Ecco che effettivamente nel nostro cervello i circuiti cerebrali rispondono in maniera opposta addirittura. Nel primo caso, nell'approccio cognitivo, l'attività dell'amigdala alla fine diminuisce, nel secondo caso rimane molto alta, anzi addirittura può anche aumentare.
Ma cercare di frenare delle reazioni somatiche, pensando anche a quella che è la mia esperienza,
è molto difficile.
Ma nel senso, non c'è il pericolo che il soggetto anche inconsapevolmente metta in atto strategie cognitive, nel senso cerco di frenare il sudore alle mani, cerco di pensare quindi a un contenuto meno coinvolgente, quindi rientri a...
Ha chiesto di focalizzare il più possibile la propria attività cerebrale sulle risposte corporee. Cerca di non essere spaventato, cerca di trattenerti. Chiaro, poiché il nostro cervello sinceramente lavora in maniera abbastanza integrata e complessa. Questi sono i primi studi, poi da qui a 20 anni questa parte è fatta molto più sofisticata. Questo vi dicevo per quanto riguarda appunto il circuito della corteccia prefrontale sulla amigdala. Vi dicevo, oggigiorno, oltre a questi esperimenti, c'è una grande attenzione su questo circuito perché diversi disturbi sembrerebbero essere associati proprio con un'alterazione di questa regolazione che la corteccia prefrontale fa sulla amigdala. Ve ne avevo già parlato per quanto riguardava la depressione, questa è la diapositiva che vi avevo già fatto vedere. Nei soggetti depressi sembrerebbe esserci una diminuzione dell'attività prefrontale e un'associazione dell'attività dell'amigdala. Perché questo? Perché appunto la corteccia prefrontale non è più in grado di regolare, di tenere sotto controllo l'attività dell'amigdala. Ecco che il soggetto presenta uno stato ansioso generalizzato.
Fatto a livello fisiologico il fatto che una persona sia oggi fortemente ansiogena, cioè è legato al fatto che non abbia un numero di
cose. Diciamo che è associato a, non è indotto, causato da, sono due cose differenti, cioè quello potrebbe essere un substrato, potrebbe essere, ma non è detto che sia la causa poi. Cioè, che questa alterazione porti necessariamente ad avere quella patologia non è assolutamente provato. Potrebbe essere il substrato su cui si vanno a installare diversi fattori della vita dell'individuo in quel determinato momento e quindi il soggetto reagisce in maniera impropria. Però non è detto che lo causi, che causi quel comportamento, non bisogna mai leggere le cose di fisiologia con un nesso stretto tra l'altro. Questa alterazione potrebbe far sì che il soggetto non reagisca più in maniera appropriata all'ambiente in cui si trova, però non è detta che proprio sia quella alterazione lì a causare quel comportamento. Potrebbe essere una delle tante cause, sicuramente. Oggigiorno si ritiene che anche che le esperienze e i traumi, soprattutto nella vita infantile, possano alterare queste connessioni e ciò possa essere associato a diverse patologie. Allora, vi dicevo, vediamo quindi quali sono i disturbi, ma molto brevemente, i disturbi legati alla paura. Perché vedremo in tutti questi disturbi essere alterato proprio questo circuito prefrontale amigdala. Allora, vi dicevo, la paura non è da considerarsi qualcosa di patologico, è normale avere paura. Quando è che la paura diventa patologica? Fondamentalmente la paura diventa patologica in due casi. O quando proviamo paura in assenza di un pericolo esterno, o quando l'esperienza traumatica che abbiamo avuto fa sì che mesi, anni dopo questa stessa esperienza continui a sussistere, a permanere questo stato di paura. Cioè la paura è presente molto tempo dopo l'esperienza traumatica stessa. I disturbi legati alla paura sono molto eterogenei, Freud li chiamava le nevrosi, li metteva insieme alle nevrosi, oggigiorno vengono considerati appunto disturbi ansiogeni e vengono suddivisi in quattro diversi gruppi. Prima famiglia di disturbi è quella dei cosiddetti attacchi di panico. Voi tutti sapete molto bene da che cosa sono caratterizzati gli attacchi di panico. I soggetti che soffrono di disturbi di panico, di attacchi di panico, improvvisamente, in assenza di una causa esterna, iniziano ad avere un'enorme paura. Il cuore aumenta enormemente il proprio battito, aumenta la frequenza del respiro, aumenta la sudorazione delle mani e il soggetto dice proprio che ha una forte paura di morire. Perché è patologico, vi ripeto, perché siamo in assenza di qualsiasi pericolo esterno. Prego.
Mi chiede voi, quando il pericolo fosse una ideazione o non so, qualcosa comunque di cognitivo, è sempre l'amigdala ad essere attivata?
Sì, però quando lei pensa a qualcosa che...
Sì, cioè, io ritengo...
Però quello non è patologico. Pensare a qualcosa che ci fa paura, provare paura, è abbastanza fisiologico. Se io ripenso a un film del terrore che mi ha fatto paura, è normale che un po' mi spavento, quello non è patologico, perché siamo in presenza di un pericolo, anche se non è oggettivamente esterno, è un pericolo che...
Per quanto riguarda l'attacco di panico, non può essere comunque attivato da un...
No, l'attacco di panico non è attivato con questo tipo di pensieri. Non so se voi conoscete soggetti che soffrono di questi disturbi, io li conosco, ho lavorato insieme a Pisa. Un professore con cui lavoravamo, lui soffriva di attacchi di panico e lui diceva che improvvisamente, mentre guidava in macchina, ecco che improvvisamente gli venivano tutte queste risposte col cuore e lui iniziava ad avere una fortissima paura. Non c'è proprio una causa oggettiva di pericolo, esterna o interna. Sono attacchi molto rapidi, durano tra i 15 e i 20 minuti. E sono attacchi, vi dicevo, caratterizzati da tutte quelle risposte comportamentali, ma anche legata agli organi interni, caratteristiche della paura, cioè aumento del battito cardiaco, aumento della frequenza del respiro, aumento della sudorazione delle mani, con un aumento enorme del sistema nervoso autosimpatico. Quello che purtroppo può succedere in questi soggetti è che si sviluppi quella che viene chiamata ansia anticipatoria, cioè il soggetto che sa che può andare incontro a questi attacchi ha paura che gli vengano di nuovo questi attacchi. Non è da sottovalutare questa ansia anticipatoria, perché può portare in alcuni casi a quella che viene chiamata agorafobia, cioè la paura di uscire di casa. La paura di uscire di casa proprio per paura che succedano questi attacchi mentre si è di fuori di casa. Questa persona con cui lavoravo aveva bisogno che ogni volta che andava in macchina ci fosse qualcuno di noi vicino a lui, proprio perché aveva paura di avere questi attacchi. E può diventare quindi invalidante, il soggetto tende a rimanere chiuso in casa. Vi ripeto, gli attacchi di panico sono caratterizzati da un aumento enorme dell'attività del sistema nervoso autosimpatico. Potrebbe esserci una componente genetica in questi soggetti, perché solo in questi soggetti, non nelle persone normali, si può indurre, si possono scatenare gli attacchi di panico somministrando o anidride carbonica o acido lattico. Quindi dando artificialmente anidride carbonica o acido lattico solo a questi soggetti, ecco che possiamo innescare un attacco di panico. Perché queste due sostanze? Perché queste due sostanze sono sostanze che nel nostro corpo attivano dei segnali di emergenza. Un aumento di anidride carbonica vuol dire che sta diminuendo l'ossigeno, siamo in presenza di un potenziale pericolo. Un aumento di acido lattico vuol dire che sta diminuendo l'ossigeno. Normalmente noi non reagiamo con attacchi di panico, ecco che in questi soggetti invece si può innescare un attacco di panico.
Ma perché?
Come?
Ma perché lo sono?
Non lo sappiamo. Potrebbe esserci una componente genetica, ad esempio legata al sistema nervoso autosimpatico, ma non abbiamo la più pallida idea. Quindi i ricercatori un pochino sadici, che cosa hanno fatto? Hanno innescato un attacco di panico e hanno visualizzato cosa succedeva nel cervello di questa persona durante un attacco di panico. Quello che si è osservato è che abbiamo un aumento enorme dell'attività dell'amigdala. Come si curano, come vengono trattati gli attacchi di panico? Principalmente con la psicoterapia. Non voglio entrare nei termini di quale approccio psicoterapeutico si possa usare, però molti di questi approcci si rifanno a quella famosa teoria di James. Cioè si spiega al soggetto che nonostante lui senta il cuore battere enormemente, nonostante le mani sudino molto e il respiro aumenti, lui non deve interpretare questi segnali corporei come fossero indici di una situazione di pericolo. Cioè il soggetto che si sente insorge un attacco di panico deve cercare cognitivamente di non prestare attenzione a questi segnali corporei, di non interpretarli come potenzialmente pericolosi. Ecco la teoria di James iniziale. E la nostra neocorteccia, vi ripeto, che interpreta i segnali corporei. Oltre a questo si usano quei farmaci di cui vi avevo già accennato prima, cioè gli ansiolitici. Ansiolitici, voi non vedete assolutamente nulla, però chi di voi ha stampato le diapositive, ansiolitici, le cosiddette benzodiazepine, che vanno a legarsi su dei siti che sono presenti nei recettori per il GABA e potenziano l'attività di questi recettori. Il recettore per il GABA è un recettore classicamente ionotropo, quindi ha un canale ionico. Quando il GABA si lega al recettore, che cosa succede? Si apre questo canale ed entra il cloro. Il cloro ha una carica negativa e quindi iperpolarizza il nostro neurone. fa sì che sia più difficile raggiungere la soglia per il potenziale di azione. Il nostro neurone non scarica. Ecco come agisce una sinapsi inibitoria. Che cosa fa un ansiolitico? Va a potenziare l'entrata di cloro. Fa sì che entri una quantità maggiore di cloro. È stata studiata in questi soggetti che soffrono di disturbi di panico la capacità delle benzodiazepine di legarsi a questi recettori e sembrerebbe che in questi soggetti ci sia una diminuzione dell'efficacia del legame delle benzodiazepine sui recettori. Cioè in qualche modo questi recettori ionotipi per il cloro sono alterati. E questa è la prima famiglia di disturbi legati alla paura. Seconda famiglia sono quelli che vengono chiamati disturbi post-traumatici da stress. L'esistenza di disturbi post-traumatici da stress è stata accettata clinicamente solo molto recentemente. Si è iniziato a parlare di disturbi post-traumatici da stress a partire circa dagli anni 80. Questo perché venivano studiati notevolmente quei soggetti che erano andati a combattere in Vietnam. E che cosa succedeva a queste persone? Queste persone, come voi sapete molto bene, appunto, non sono più riuscite, una volta ritornate in patria, a condurre una vita normale. Questo perché hanno partecipato a dei traumi talmente intensi che la vita di queste persone non è più stata normale, cioè continuamente loro soffrono di incubi notturni, hanno veri e propri episodi di flashback, cioè il soggetto pensa di ritrovarsi, di rivivere quella situazione, e tutto ciò determina un enorme stato d'ansia in questi soggetti. Il soggetto non è più in grado di condurre una vita appropriata. A partire da queste persone, appunto, si è iniziato proprio a definire l'esistenza di disturbi post-traumatici da stress, cioè disturbi caratterizzati dal fatto che il soggetto ha partecipato, anche soltanto assistito, a un evento particolarmente traumatico. La memoria di questo evento si è talmente fissata nel cervello di questo soggetto da far sì che il soggetto non riesca più a condurre, appunto, una vita normale. I sintomi di questi disturbi sono caratterizzati, vi dicevo, sono degli incubi frequenti notturni associati a veri e propri episodi di flashback. Il soggetto improvvisamente gli sembra di rivivere, di ritrovarsi in quell'evento traumatico. In questi soggetti abbiamo un'enorme attivazione del sistema noradrenergico. Ma quelle strutture che sembrerebbero particolarmente alterate nel cervello di questi soggetti sono appunto l'amigdala, la corteccia prefrontale e l'ippocampo. Per quanto riguarda l'ippocampo, ci sono molti studi oggigiorno che sembrerebbero, perché questo è un argomento molto dibattuto, sembrerebbero dimostrare una modificazione dell'attività ippocampale. L'ippocampo, non so se lo ricordate, l'ho fatto vedere per quanto riguardava la depressione, l'ippocampo è in grado di regolare l'attività ipotalamica e quindi di regolare la liberazione di ACTH da parte dell'ipofisi. L'ippocampo, vi avevo anche detto, essere molto sensibile al cortisolo, l'ormone dello stress. Un aumento costante di cortisolo nel sangue può portare a un'alterazione dell'attività ipocampale. Ecco che tutto questo circuito sembrerebbe essere alterato nei soggetti che soffrono di questi disturbi. Che cosa succede? La corteccia prefrontale di questi soggetti e l'amigdala di questi soggetti. Quello che si osserva è che in questi pazienti si ha una diminuzione significativa dell'attività della corteccia prefrontale mediale. La corteccia prefrontale mediale non funziona in maniera appropriata, diminuisce significativamente l'attività di questa struttura. Di nuovo, in associazione con una diminuzione dell'attività prefrontale, abbiamo un aumento sproporzionato dell'attività dell'amigdala. La neocorteccia non è in grado di regolare i nuclei legati alle emozioni. Non la convince? Quindi, in questi soggetti abbiamo un'alterazione dei circuiti cerebrali legati alla paura, in particolare una diminuzione dell'attività prefrontale mediale con associato un aumento dell'attività dell'amigdala. Ecco lo stato ansioso generalizzato in questi soggetti. Ci siete fino a qua? Come vengono trattati questi disturbi? La terapia di elezione per questi disturbi è la psicoterapia. Nella maggior parte dei casi, diversi approcci psicoterapeutici riescono a far sì che il soggetto riesca a condurre una vita normale. Un altro approccio potrebbe essere quello di somministrare dei farmaci che bloccano l'attività noradrenergica. Questo approccio farmacologico potrebbe essere estremamente efficace, però ha alcune limitazioni. Perché l'attività noradrenergica? Nella lezione di domani vedremo che la noradrenalina svolge un ruolo fondamentale nella formazione delle tracce mnemoniche legate alla paura. Tanto maggiore è il contenuto di un evento traumatico, tanto maggiore è la quantità di noradrenalina che viene liberata nel nostro cervello e tanto più la traccia mnemonica viene fissata nel nostro cervello. Aumentando l'attività noradrenergica, noi aumentiamo enormemente la capacità della traccia mnemonica di essere formata e fissata nel nostro cervello. Traccia mnemonica, vi ripeto, legata alla paura. Lo vedremo domani questo. Allora qual è l'approccio terapeutico? L'approccio terapeutico è di dire: cerchiamo di diminuire i livelli di noradrenalina nel cervello di questi soggetti mentre si sta formando la traccia mnemonica. Effettivamente, vi ripeto, lo vedremo nella lezione di domani, se noi blocchiamo l'attività noradrenergica in un soggetto che sta formando una traccia mnemonica legata alla paura, il contenuto emotivo di questa traccia mnemonica viene diminuito notevolmente. Quindi un'ipotetica terapia per queste persone sarebbe quella di somministrare un bloccante noradrenergico in modo tale che non si formi questa traccia mnemonica in maniera così sproporzionata nel nostro cervello. Qual è il problema di questa terapia? Quale potrebbe essere il problema sperimentale di questa terapia? È che la noradrenalina aumenta enormemente subito dopo il trauma. Cioè il ruolo svolto dalla noradrenalina è legato ai primi istanti successivi al trauma stesso. Quindi noi dobbiamo essere in grado di bloccare la noradrenalina subito dopo l'evento traumatico.
Prego. In questo caso ricordo che quando avete parlato della memoria avete detto che nel richiamo è possibile che la memoria...
Sta arrivando lì, sta arrivando lì. Ci arriviamo. E questo ovviamente è praticamente impossibile, nessuno di noi sa per fortuna quando andrà incontro, se andrà incontro a un trauma, quindi non è possibile portarsi dietro un bloccante alla noradrenalina per precauzione. C'è uno sperimentatore abbastanza un pochino pazzo che sta fuori dai pronto soccorsi in America e se arriva una persona che ha subito un trauma cerca di somministrare subito questo tipo, però non sono stati riportati dei grossi risultati. hanno fatto un esperimento su alcune persone che avevano subito un trauma in questo modo, cioè bloccando l'attività noradrenergica, e si è visto che effettivamente queste persone non andavano incontro a disturbi post-traumatici, però questi sono ancora, appunto, vi ripeto, casi molto limitati. Quella che potrebbe essere l'approccio molto efficace si rifà a quello, appunto, di cui vi parlava il vostro collega, di cui vi avevo accennato io, cioè la capacità del nostro cervello di richiamare alla mente determinati ricordi e di renderli rinnovabili. Vi avevo fatto vedere, appunto, l'esempio di uno studio in cui persone che soffrono di disturbi post-traumatici, a queste persone è stato richiesto di rivivere il trauma, di ricordare il trauma. Subito dopo gli sono stati dati dei bloccanti noradrenergici ed ecco che il contenuto emotivo del ricordo traumatico in questi soggetti successivamente era enormemente diminuito. Quindi questo approccio potrebbe essere efficace. Vi è chiaro fino adesso? C'è qualcosa che non vi è chiaro? Tutto chiaro? Perché in realtà i problemi sono molto più complessi, esulano da questo corso di neuroscienze, però c'è un forte problema etico. È giusto trattare queste persone? È corretto eticamente trattare queste persone? Quando faccio questa lezione alla scuola specialità in psichiatria, assolutamente sì, è giusto, mancherebbe altro. In realtà non è così semplice. L'ex governo Bush aveva incaricato una commissione proprio di affrontare questa problematica. È corretto eticamente, oppure no, trattare i disturbi post-traumatici da stress? La conclusione di questa commissione era stata che il trattamento di queste persone dal punto di vista farmacologico, quindi con i bloccanti noradrenergici, poteva avere diversi problemi etici. Quali potevano essere questi problemi? Quali sono questi problemi? Il primo problema, gli americani sono molto pratici, era il fatto che diminuendo la forza del ricordo noi perdavamo delle informazioni fondamentali dei testimoni. Cioè il soggetto che andava incontro a un trauma era anche testimone di quel trauma, aveva assistito ad esempio a un omicidio. Ecco che trattare la memoria di questo soggetto avrebbe fatto sì che questo soggetto in qualche modo non potesse essere più un testimone appropriato nei processi. Dicevo, gli americani sono molto pratici, questo poteva essere soprattutto un problema legale. Perdevamo dei testimoni fondamentali di un omicidio, ad esempio. L'altro approccio, l'altro problema, è quello che trattare, ad esempio, nel soldato che va in guerra, che combatte, che assiste a questi eventi traumatici, il trattare in questo modo farmacologico questi ricordi potrebbe far sì che il soggetto tranquillamente torni a combattere, senza avere nessun problema di natura etica o morale. Ma il problema maggiore sollevato da questa commissione, su cui si sta dibattendo molto negli Stati Uniti, è un problema più serio. Mi piace molto questa frase che voi non leggete, che si trova in questo record, appunto, di questa commissione, cioè il fatto che la nostra memoria, in quanto società, deriva proprio dall'avere imparato a ricordare i traumi a cui siamo andati incontro. Cioè loro dicono che la nostra memoria non è soltanto una cosa nostra, ma è la parte della fabbrica della società in cui noi viviamo. Cioè la società futura si forma sulla memoria del passato. Che cosa dicono loro? Immaginatevi se a tutti quelli che sono sopravvissuti all'olocausto avessimo somministrato questi farmaci. Ecco che magari, invece che avere un così forte contenuto emotivo di loro raccontare questo trauma, loro tranquillamente ne parlavano come fosse una cosa qualsiasi. Ecco che questo potrebbe far sì che in qualche modo questi traumi si possono ripresentare più facilmente. Il contenuto emotivo dell'esperienza drammatica a cui è andato incontro la nostra società fa sì che queste esperienze vengano in qualche modo allontanate nel tempo. Diminuendo significativamente questo contenuto emotivo, in qualche modo queste esperienze si potrebbero riverificare. Ora, la discussione ovviamente va molto oltre questo corso, ognuno può pensare come vuole, sinceramente, però ci sono grossi dibattiti su questo problema etico. È giusto, anche se potrebbe essere molto efficace, trattare farmacologicamente questo tipo di disturbi. Vi ripeto, si parla di un trattamento farmacologico, non di una psicoterapia, è qualcosa di molto diverso. È giusto diminuire il contenuto emotivo di questi disturbi nel momento in cui si formano queste tracce mnemoniche. Andiamo avanti, passiamo agli altri disturbi legati alla paura, lasciamo perdere quelli che sono gli stati ansiosi generalizzati, perché non abbiamo assolutamente tempo. Parliamo dell'ultima famiglia di disturbi, cioè i cosiddetti disturbi ossessivo-compulsivi. Disturbi ossessivo-compulsivi che sono caratterizzati dal fatto che in questi soggetti ci sono delle vere e proprie idee persistenti, appunto chiamate ossessioni, che fanno sì che il soggetto viva in un continuo stato d'ansia. Il soggetto, ad esempio, ha un'enorme paura di contrarre delle malattie, ha un'enorme paura di aver perso i soldi dal portafoglio, di aver lasciato aperta la porta di casa. Sono delle idee persistenti in questi soggetti che danno luogo a vere e proprie ossessioni. Che cosa succede in questi soggetti? Ecco che questi soggetti mettono in atto delle azioni per alleviare questo stato d'ansia. Ecco gli atti compulsivi. Dalle ossessioni derivano gli atti compulsivi, ecco il disturbo ossessivo-compulsivo. Quali sono queste azioni? Ad esempio, il soggetto che ha paura che ha un'ossessione di contrarre malattie si lava continuamente le mani. L'atto compulsivo è il punto di lavarsi. Sono addirittura stati classificati questi atti compulsivi e raggruppati in quattro categorie: il contare, il controllare, il pulire e l'evitare. Che cosa vuol dire semplicemente? Vuol dire che, ad esempio, per chi di voi è interessato, io ho anche dei CD proprio di sedute con queste persone, in cui si vede ad esempio delle ragazze della vostra età, una ragazza della vostra età, improvvisamente aveva iniziato ad avere una enorme paura, sembrava una stupidata, ma lei non riusciva più a vivere, di aver lasciato il frigorifero aperto, e che quindi tutto ciò che c'era dentro il frigorifero in qualche modo si iniziasse ad andare a male. Quindi lei che cosa faceva? Praticamente si era fatto uno schema e ogni 5-10 minuti andava a vedere che cosa succedeva alla porta del frigorifero, se rimaneva aperto o si chiudeva. Quindi lei diceva: io mangiavo, poi andavo a vedere il frigorifero, portavo via l'immondizia, poi tornavo a vedere il frigorifero. Andavo a lavorare, ma ogni mezz'ora dovevo tornare a casa per vedere che cosa fosse successo. Cioè, l'ossessione, la paura di aver lasciato aperta quel determinato elemento aveva messo in atto un atto compulsivo per diminuire lo stato emotivo stesso. Generalmente questi disturbi insorgono in seguito a traumi. Persone che sono andate incontro a un forte trauma possono incorrere in questi disturbi. E di nuovo, che cosa succede nel cervello di questi soggetti? In questo caso si altera molto l'attività prefrontale, si altera molto l'attività dell'amigdala, ma in questo caso si altera anche significativamente l'attività di quelli che sono i gangli della base. Perché i gangli della base? Voi li avete già studiati. A che cosa servivano? Vediamo chi si ricorda. A iniziare a programmare l'attività motoria. Ecco l'atto compulsivo. Faccio vedere diversi esperimenti, ripeto, ci sono alcuni ricercatori abbastanza sadici che prendono questi soggetti e iniziano a monitorare l'attività cerebrale. A questi soggetti, ad esempio, gli dicono: immagina di avere lasciato aperta la porta di casa e non puoi tornare indietro. Ecco che nel cervello di questi soggetti aumenta enormemente l'attività dei ganglia della base e si altera enormemente l'attività della corteccia prefrontale laterale. La stessa cosa un altro soggetto: immagina di essere in un bagno pubblico e di dover toccare una siringa. Bisogna essere abbastanza sadici, però in questo modo si riesce a capire quali sono le strutture particolarmente alterate. Si alzano, ripeto, i gangli della base e aumenta enormemente l'attività della amigdala. Tutti e due si attivano. L'amigdala perché è l'interfaccia motiva. I gangli della base invece sono più coinvolti nell'atto compulsivo. Uno è l'aspetto di ossessione, l'altro è l'atto compulsivo. Iniziale l'atto motorio. come vengono trattati con la psicoterapia, oppure in questo caso usiamo anche i farmaci antidepressivi. Perché usiamo i farmaci antidepressivi? Non perché questi soggetti soffrono di disturbi di depressione, ma perché i neuroni che nella ganglia base comunicano con la neocorteccia sono regolati dalla serotonina. E quindi usando il farmaco antidepressivo andiamo a regolare l'attività serotoninergica. La cosa interessante, di cui cerco di parlare il più spesso possibile, perché secondo me questo è molto importante, è che cosa succede ai soggetti trattati con un approccio psicoterapeutico e ai soggetti trattati con inibitori della serotonina. Vediamo che in entrambi i casi, entrambi gli approcci riescono a modificare l'attività di questi centri nervosi. Cioè, se voi guardate, non vedete assolutamente nulla, vabbè, a casa quando guardate comunque, in quella prima fase abbiamo l'attività dei gangli della base prima del trattamento farmacologico o prima del trattamento con la psicoterapia, e qua invece abbiamo dopo il trattamento farmacologico e qua dopo la psicoterapia. Ecco che quello che si osserva è che l'attività dei gangli della base dopo il trattamento farmacologico diminuisce significativamente. Ma la stessa cosa l'abbiamo anche dopo la psicoterapia, cioè anche la psicoterapia, ve lo ripeto per l'ennesima volta, è in grado di modificare attivamente l'attività delle nostre strutture cerebrali. Dipende molto dal tipo di trauma che è iniziato. Questo è da quando il soggetto è entrato in terapia o farmacologico in psicoterapia. Più si aspetta, più la situazione diventa cronica e più diventa difficile agirci sopra. Siete riusciti a sentire fino adesso? Con questo chiudiamo il discorso riguardante i circuiti cerebrali legati alla paura e i disturbi, le patologie associate a questo evento. Vediamo l'ultimo aspetto, molto dibattuto, fino a quanto tempo fa non la facevo neanche questa parte qua di lezione. Cioè, fino adesso abbiamo parlato dei circuiti che regolano, che mettono in atto, che innescano le nostre risposte corporee. Ma il provare paura, il sentimento della paura, da che cosa è dato? E da quali circuiti cerebrali viene dato? Parliamo cioè di quelli che appunto sono i sentimenti legati alla paura. Allora, vi ripeto, questo è un campo molto discusso oggigiorno, ci sono tante differenti teorie. Una delle principali teorie, l'unica di cui vi parlo, è quella di Damasio. Chi di voi fa psicobiologia credo che ne parli anche Galati,
sì.
Quindi per tutti gli altri scienze della mente. Allora, vediamo la teoria di Damasio sui sentimenti. Dov'è, quando è che proviamo effettivamente paura? Che abbiamo il sentimento della paura. Allora, intanto Damasio parte da un'assunzione terminologica. Lui dice: tutto ciò che riguarda la modificazione del nostro corpo, il battito cardiaco, le risposte comportamentali legate alla paura, ecco, tutto questo è l'emozione paura. Secondo Damasio, i sentimenti sono invece qualcosa di differente. I sentimenti, secondo Damasio, sono proprio la percezione cosciente delle modificazioni del nostro corpo. Quindi lui dice, vi ripeto, fa una distinzione netta, cioè il fatto di avere un aumento del battito cardiaco, della sudorazione delle mani, della frequenza del respiro, di mettere in atto certi comportamenti, ecco, tutto ciò è legato all'emozione. Ma i sentimenti, secondo Damasio, sono la nostra percezione cosciente. E secondo Damasio la percezione cosciente di che cosa? Di queste modificazioni corporee. Cioè, secondo Damasio, i sentimenti nascono quando il nostro cervello riceve tutte queste informazioni su come si stanno modificando gli organi interni ed ecco che interpreta queste modificazioni come un sentimento. Allora, lui proprio dice che i sentimenti sono la veduta momentanea della situazione del nostro corpo in quel determinato momento. E quali sarebbero quindi, secondo Damasio, i substrati neurali dei sentimenti? Le aree che consentirebbero questa veduta momentanea, questa percezione cosciente. Voi sapete molto bene, dal corso di neuroscienza, che noi abbiamo delle cortecce sensoriali, la corteccia somatosensoriale, la quale è in grado proprio presenta una mappa di tutto ciò che succede nella superficie esterna, il famoso nucleus sensoriale. Oltre a questa corteccia somatosensoriale, abbiamo altre cortecce somatosensoriali che però sono attivate dalle modificazioni dei nostri organi interni. Vi ripeto, esiste una mappa della superficie del nostro corpo, mentre, come vi diceva già Rossi nel corso di neuroscienza, noi non abbiamo una mappa dettagliata dei nostri organi interni, però ci sono certe aree, cortecce somatosensoriali secondarie, che sono in grado, appunto, che ricevono informazioni da tutto quanto il nostro ambiente interno. Ecco che, secondo Damasio, sarebbero proprio queste aree qua che fornirebbero il substrato neurale per la percezione cosciente di ciò che succede all'interno del nostro corpo, cioè per i sentimenti. Vi leggo la frase di Damasio che spiega bene questo, dice: questo processo di osservazione continua, questa esperienza di ciò che il nostro corpo sta facendo mentre vorrà di pensieri riguardanti specifici contenuti è l'essenza di quello che io chiamo sentimento. Secondo Damasio, il sentimento è proprio la nostra conoscenza di che cosa sta succedendo in un determinato momento al nostro corpo. Ci sono delle strutture, vi ripeto, nel nostro cervello che sono in grado di rilevare queste variazioni. Ecco che, secondo Damasio, queste strutture, le aree somatosensoriali secondarie e il lobo dell'insula, fornirebbero il substrato neurale per i sentimenti. Vi ripeto, appunto, secondo Damasio, le strutture coinvolte in questa percezione cosciente sarebbero le cortecce somatosensoriali secondarie e il lobo dell'insula. Questa era la critica che faceva Cannon all'idea di James. Dunque, no, perché secondo lui, tanto un tetraplegico vuole modificazione degli organi interni, battito cardiaco, frequenza del respiro, ci sono lo stesso. Secondo lui non è tanto la situazione esterna, la situazione esterna determina quelle che lui chiama le emozioni, l'attività dell'amigdala, dell'ipotalamo. Successivamente il nostro cervello vede che cosa sta succedendo dentro il nostro corpo, ecco, quello fornisce il substrato neurale per i sentimenti. Il sentimento, secondo lui, è proprio la percezione cosciente di che cosa sta succedendo dentro il nostro corpo. Io chiamo paura questo tipo di modificazione, aumento il battito cardiaco, interpreto queste modificazioni come emozione, come il sentimento, lui lo chiama sentimento paura. Ecco che allora diventano, secondo lui, molto importanti quelle cortecce sensoriali che sono in grado di monitorare queste variazioni dell'attività interna, le cortecce somatosensoriali secondarie e il lobo dell'insula. Non vi dico che cos'è, come fate il lobo dell'insula, perché so che ne avete parlato tantissimo per quanto riguarda il sistema nervoso. Quindi il processo di ciò che succede quando noi, ad esempio, siamo in una situazione di pericolo, secondo Damasio, noi vediamo uno stimolo potenzialmente pericoloso, di queste informazioni viene attivato il talamo, la corteccia sensoriale, e quindi abbiamo l'attivazione dell'amigdala. L'amigdala, vi ripeto, tutta la lezione di ieri e di oggi, l'amigdala attiva ipotalamo e tutte queste altre strutture per mettere in atto le modificazioni dei nostri organi interni e determinati comportamenti. Ecco, secondo Damasio, l'emozione paura. Successivamente, di queste modificazioni ne viene informata altre aree della nostra neocorteccia, le cortecce somatosensoriali, ed ecco che abbiamo il sentimento di paura. Vi ripeto, è un'ipotesi, è l'ipotesi di Damasio, che può piacere o non piacere, comunque è una delle ipotesi più accreditate oggigiorno. Quindi appunto, qua voi non vedete, però ci sono tutte queste fasi di cui vi ho appena parlato, con addirittura gli intervalli temporali con cui avverrebbero. Nell'arco di millisecondi noi da prima abbiamo l'attività neocorticale, l'attività sensoriale, quindi immediatamente attività della amigdala, il tempo calamica, risposte corporee, ed ecco che solo dopo avremo la percezione cosciente di queste modificazioni, il sentimento legato alla paura. Ovviamente, come spero alcuni di voi abbiano capito, in questa teoria di Damasio ritorna molto quella che era la teoria di James. La nostra neocorteccia determina determinati sentimenti, secondo Damasio, perché interpreta i nostri stati corporei. Ritorna, Damasio rispose appieno con la teoria di James, cioè il fatto che noi siamo impauriti perché tremiamo. Cioè il fatto di avere determinate modificazioni corporee, ecco che viene interpretata la nostra neocorteccia in un certo modo e dà luogo a un certo tipo di sentimento. Vi ripeto, ritorna appieno alla teoria di James, il concetto di retroazione presentato da James, il fatto che appunto noi interpretiamo determinati stati corporei. Oltre a questo, Damasio, in seguito a quell'esperimento famoso di Schachter di cui vi avevo parlato, dice però non è una cosa così automatica come proponeva James, ma è anche una valutazione cognitiva fatta dalla nostra neocorteccia. A che cosa servirebbe, sempre secondo Damasio, avere sviluppato una funzione così sofisticata? A cosa ci serve provare paura? In fondo, secondo Damasio, le risposte corporee sono già state innescate. A che cosa ci serve provare paura? Secondo questo autore, appunto, la nostra capacità di attribuire un nome appunto a queste modificazioni degli stati corporei avrebbe un importante significato cognitivo. Noi diventiamo in grado proprio di manipolare, di mettere insieme tante informazioni diverse. Tutte le modificazioni dei nostri organi interni vengono messe insieme contemporaneamente, noi riusciamo quindi a manipolare, ad avere un approccio a queste modificazioni nel loro insieme. Vi ho rimesso un'altra frase di Damasio. Questi sentimenti, lui dice, ci aiutano a risolvere problemi non standard che implicano creatività, richiedono l'esibizione e la manipolazione di grandi quantità di conoscenza. Mettendo insieme tutte le informazioni sui diversi organi interni, sulla situazione esterna di pericolo, ecco che riusciamo a manipolare, ad avere messo insieme contemporaneamente un'enorme quantità di informazioni. Quindi, secondo Damasio, appunto, questi sentimenti avrebbero un'importante funzione cognitiva. Damasio non solo si arresta in questa sua idea alla teoria di James, ma riprende proprio quella che è l'idea di un grande filosofo, cioè di Spinoza. Perché Spinoza, già secoli prima di James, aveva detto, vi ho ricordato la frase esatta, l'oggetto dell'idea costituente la nostra mente è il corpo. Cioè alla base nelle nostre rappresentazioni mentali c'è il nostro corpo. Ecco che questa idea è stata sposata appieno da James e successivamente da Damasio. Alla base della nostra mente c'è il nostro corpo. Quindi, secondo Damasio, nel nostro cervello ci sarebbero due circuiti separati anatomicamente. Il primo circuito, quello fatto da amigdala, corteccia prefrontale mediale, ipotalamo, che serve per innescare tutto ciò che riguarda l'emozione paura, le risposte corporee legate allo stimolo potenzialmente pericoloso. Poi c'è un altro circuito, separato anatomicamente, che è quello dei sentimenti. il quale circuito noi in maniera istintiva tendiamo a sovrapporre con quello delle emozioni, ma in realtà secondo la Maggio questi due circuiti sarebbero notevolmente separati fra di loro.
È possibile indagarlo sperimentalmente?
Arriviamo lì, anche. Lui non si è accontentato di dire che è stato già fatto anche diversi studi. Appunto, come mi chiede il vostro collega, ma ci sono dei supporti sperimentali a questa teoria. Damasio riporta alcuni studi, anche questa casistica è molto discussa. Comunque sia, il primo studio portato da Damasio a supporto delle sue ipotesi è quanto proposto intorno agli anni 90 da Ekman. Ripeto, né nomi né date, non mi interessa, ma che cosa faceva Ekman? Qualche cosa che voi probabilmente avete già sentito dire molto bene, cioè lui ha fatto diversi esperimenti a diverse persone, aveva fatto riprodurre diverse espressioni facciali legate alla paura o alla felicità. Ecco che questi soggetti, in seguito alla riproduzione di queste espressioni facciali, successivamente dicevano: effettivamente mi sento più felice quando facevano o sorridevano, oppure quando facevano espressioni facciali legate al cuore mi sento più spaventato. Questi erano tutti gli esperimenti fatti intorno agli anni 90 da Ekman. Successivamente ci sono alcune evidenze sperimentali riportate, appunto, ripeto, da Damasio, su alcuni pazienti. Ad esempio, c'è stato un caso riportato nel 98 su una persona epilettica. Voi sapete che per andare a identificare qual è la zona responsabile dell'epilessia noi andiamo a stimolare diverse aree. In questa persona che cosa è successo? È successo che la stimolazione della corteccia motoria supplementare ha indotto degli episodi di riso. Il soggetto si metteva a ridere in seguito alla stimolazione corticale. La cosa interessante è che dopo che il soggetto iniziava a ridere, ecco che gradualmente il soggetto diceva: mi sento proprio allegro. Cioè, vi ho ricordato alcune frasi di questa persona, diceva: voi ragazzi, riferito ai medici, siete molto ridicoli, tutti in piedi, questo oggetto è proprio buffo. Cioè provava quel determinato sentimento. La cosa interessante, appunto, sottolineata dalla Maggio, è che questo sentimento insorgeva dopo l'atto motorio del ridere. Cioè il soggetto non è che trovava tutto buffo e quindi rideva, ma in seguito, in questo soggetto, in seguito alla stimolazione della corteccia motoria, noi abbiamo indotto l'episodio del ridere, il soggetto si metteva a ridere. Ecco che a forza di ridere il soggetto inizia a trovare molto divertente, a provare il sentimento, molto divertente tutto ciò che lo circonda. Un fenomeno analogo è successo in un altro paziente affetto da Parkinson. In questo caso, in questo soggetto era stato stimolato certe aree del tronco encefalico, in questo soggetto è iniziato a piangere in seguito alla stimolazione del tronco encefalico. Ecco che questo soggetto successivamente ha iniziato a dire: ma improvvisamente sto cadendo a terra, non voglio più vivere, non voglio vedere niente, provare nulla, sono stufa della vita. Il sentimento, secondo Damasio, avviene dopo l'atto motorio, dopo il piangere, in questi casi sperimentali. Vi ripeto, è una casistica molto discussa perché non avviene sempre questa osservazione sperimentale. Comunque, appunto, sono stati riportati casi analoghi a questi. Quello che è importante è che in tutti questi casi, da prima abbiamo l'atto motorio, l'espressione comportamentale, e quindi successivamente il sentimento. Damasio però non si è accontentato di queste evidenze indirette, ha fatto anche un altro esperimento. Ci ha chiesto a dei soggetti normali di ripensare a esperienze particolarmente emotivamente coinvolgenti della propria vita. Pensate a qualcosa che vi è piaciuto molto, pensate a qualcosa che vi ha spaventato molto. Quindi ha iniziato con questi soggetti, ha studiato modificazioni dell'attività corporea, cioè se il soggetto che iniziava a pensare a qualcosa particolarmente spaventoso, in questo soggetto quando iniziavano ad esempio a sudare le mani, quindi quando iniziavano a essere innescate determinate reazioni corporee. Quello che ha osservato Damasio è che dopo che si innescavano queste reazioni corporee, in questi soggetti si attivavano effettivamente le aree somatosensoriali secondarie e luogo dell'insula. E questi soggetti, mentre si attivavano queste aree, dicevano: ecco, adesso iniziano a sentirmi spaventato. Questo è stato uno studio effettuato 4-5 anni fa da Damasio, fatto molto scalpore nella comunità scientifica, cioè potrebbe essere in realtà le interpretazioni di questi dati sono molto variabili, però secondo Brunemaser appunto da prima abbiamo i pensieri di emozione, quindi mettere in atto le modificazioni dell'attività corporea, di queste modificazioni vengono informate le cortecce somatosensoriali secondarie e l'omica dell'insula, ed ecco che abbiamo il sentimento della paura o della felicità solo dopo l'attività motoria, l'attività corporea. Un'altra evidenza sperimentale è cosa succede in pazienti in cui, sempre un ictus ad esempio, abbiamo avuto un danno delle cortecce somatosensoriali secondarie. In questi pazienti si ha quella che viene chiamata clinicamente anosognosia, cioè il soggetto non riconosce la propria malattia. Il motivo di questo disturbo non lo sappiamo assolutamente. Quello che è interessante è che in questi soggetti si ha anche una diminuzione significativa di tutta la capacità di riferire i sentimenti. A questo punto vediamo l'ultimo aspetto, poi vi lascio, vi avevo detto saranno delle lezioni abbastanza condensate, purtroppo l'ultima cosa. Questo per quanto riguarda la nostra capacità di provare i nostri sentimenti, che cosa succede quando interpretiamo, secondo Damasio, i sentimenti degli altri. Di questo immagino che ne abbia, anzi sono sicuro ve ne ha già parlato, non tanto su Damasio ma in generale, solo Rossi, per quanto riguarda il sistema Miller e Rizzolatti. Secondo il gruppo di Rizzolatti, il nostro sistema Miller ci consente anche di capire le emozioni degli altri. Che cosa avviene invece secondo Damasio nella capacità di interpretare le emozioni degli altri? Il concetto proposto da Damasio è molto vicino a quello proposto da Rizzolatti, cioè anche secondo Damasio nel nostro cervello si attivano delle strutture che fanno, lui lo chiama il come se, si attivano come se le espressioni, le emozioni provate dagli altri le provassimo noi stessi. Quindi appunto secondo Damasio si attivano la corteccia somatosensoriale secondaria e il lobo dell'insula. Ma perché questo? Perché queste aree appunto riproducono le emozioni degli altri nel nostro cervello. Ed ecco che noi ne capiamo appunto, interpretiamo in maniera appropriata l'emozione dei soggetti che ci stanno intorno, grazie all'attività della corteccia somatosensoriale del lobo dell'insula. C'è un concetto molto vicino a quello dei mirror. Vi ripeto appunto, Damasio parla di un sistema come se, cioè noi viviamo le reazioni, le emozioni degli altri come se le provassimo noi stessi. Perché questo? Perché si attivano le medesime aree cerebrali, la corteccia somatosensoriale secondaria e il lobo dell'insula. Voi direte, beh, meno male, la stessa cosa di Rizzolatti. Ecco invece la risposta di Rizzolatti alla teoria di Damasio. Stanno discutendo animatamente in questi due gruppi di ricerca, perché per Rizzolatti non è assolutamente così. Cioè lui dice, qua vi ho portato proprio ciò che scrive Rizzolatti nel suo ultimo libro, dice, vale la pena di notare che l'interpretazione proposta da noi dalla comprensione delle emozioni non è lontana da quella avanzata da Damasio, anche se presenta alcune differenze. Rizzolatti poi inizia a parlare e dice, secondo Damasio, se la corteccia somatosensoriale è l'insula, e con un sistema come se, lui dice, secondo noi, secondo il gruppo di Rizzolatti, dire che si attiva la corteccia somatosensoriale è pleonastico. Secondo noi molto semplicemente basta dire che si attiva l'insula ed ecco che attiviamo le risposte emotive. Sembrerebbe una questione di lana caprina, ma non è così. Perché secondo Rizzolatti basterebbe un indice di insula, molto furbo Rizzolatti, e non importa coinvolgere anche le cortecce somatosensoriali così come fa Damasio? Perché il sistema mirror è un sistema che non richiede una cognizione. Il concetto di mirror è un concetto nato da un sistema motorio, è automatico, noi interpretiamo le azioni degli altri perché li riproduciamo dentro di noi. Secondo Damasio invece i sentimenti sono un aspetto prettamente cognitivo, ecco le aree somatosensoriali. Sono due differenze, inizialmente sembrerebbero molto simili due concetti, ma c'è una differenza di fondo notevole. Secondo Damasio i sentimenti sono una nostra interpretazione cognitiva, basata quindi sull'attività della corteccia somatosensoriale secondaria. Secondo Rizzolatti invece è qualcosa di più immediato, che non richiede ovviamente le strutture cognitive come le cortecce somatosensoriali, ma basta una struttura come l'insula. Ripeto, sono discussioni completamente aperte. Quella cosa, l'ultima cosa interessante è che nello studio di cui vi avevo parlato prima, cioè ai soggetti veniva fatto avere un approccio o cognitivo con qualche cosa legato alla paura oppure di sopprimere le proprie emozioni, quello che si osserva in questo stesso studio è che aumenta enormemente anche l'attività dell'insula. Quindi anche l'insula viene attivata nei circuiti cerebrali legati alla paura. E qui chiudo la lezione con un concetto che a me, vi ripeto, piace molto, cioè il fatto che una certa emozione, che vogliamo chiamare emozione o sentimento, ora non ci interessa, una certa funzione mentale non deriva da una singola struttura. Non pensate mai alla memoria dichiarativa, all'ippocampo, la paura, all'amigdala. È qualcosa di molto più complesso che deriva da un circuito. Di questo circuito noi iniziamo solo adesso a identificarne alcuni tratti, la corteccia prefrontale mediale, la cocleare, somatosensoriale secondaria e l'insula, però da un circuito e non da una singola struttura. Con questo chiudiamo la teoria di Damasio. Se qualcuno più vuole approfondire la teoria di Damasio stesso, ci sono i suoi libri. Il suo libro più famoso, ma anche più vecchio, uscito nel 95, L'errore di Cartesio. So che Galati consiglia questo, io ve ne consiglio un altro se voi siete interessati a questa teoria, cioè l'ultimo che ha scritto Alla ricerca di Spinoza, proprio perché lui lì riprende tutte le teorie di Spinoza sull'oggetto della mente, cioè il corpo, e riporta nuove evidenze sperimentali che nell'errore di Cartesio non c'erano. In realtà io già vi dico, i libri di Damasio sono molto belli per metà, poi dopo la seconda metà non è altro che la ripetizione della prima metà, sia nell'errore di Cartesio che Alla ricerca di Spinoza. Comunque, se siete interessati, questo è il libro più recente. Domani parleremo di qualche cosa di differente rispetto alle emozioni e ai sentimenti, cioè la capacità di formare dei ricordi legati alla paura, dei processi di apprendimento legati alla paura.